sembra che sia un momento storico nelle relazioni tra l'Italia e l'Asia centrale.
Sì.
Ah, lei conferma?
Sì, storico. Un sacco di accordi. Basta pagare.
Basta?
Pagare.
Certo. Ma perché leggevo
se
adesso...
compriamo un po' di tutto e quindi...
Leggevo... No, perché è passato adesso un sottopancia. L'ha detto la Meloni come momento storico nelle relazioni tra l'Italia e l'Asia centrale. Pensavo che fosse una di quelle cose... per fare un po' di clamore la mattina, invece no, c'è del fondamento, ci stiamo accordando con l'Asia centrale.
Sì,
io realtà, le chiedo a lei le cose perché io non le so, e quindi mi rivolgo a lei come fonte di sapere.
Ma sai, qui c'è poca fonte di sapere, è un annuncio, quindi poi quello che succede veramente bisogna vederlo, può avere i documenti ufficiali, per ora non c'è.
Bisogna toccare con mano, come San Tommaso.
Come minimo bisogna avere qualcosa di concreto,
certo.
Altrimenti è la solita...
aria fritta.
Annuncita.
A proposito di fonti di sapere, lì sa sicuramente tutto, glielo dico adesso, anche se so che la scaletta prevede altro, l'argomento arriva più avanti... Ma io non ci sto dentro e quindi glielo dico già adesso, voglio sapere tutto, ma proprio tutto su Filosa, il nuovo amministratore delegato di Stellantis. Intanto mi sono portato avanti e ho fatto una ricerca personale.
Beh.
E ho raccolto un po' di titoli perché le mie ricerche sono come quelle dei millennial, viaggiano sulle superfici delle cose, poi facciamo le interconnessioni. Filosa, il ragazzo del sud dal profilo globale.
Sì, perché è stato in
giro. No, non me lo dica adesso, okay. Perché sennò poi dopo le spoilerò quello che dice dopo. È una specie di teaser. Ragazzo del sud, tra l'altro, che era il soprannome di autoattribuito, si ricorda, di Pietruzzo Mennea.
Mennea.
Diceva sempre: sono un ragazzo del sud. Filosa, l'uomo delle Americhe, da stagista Fiat a manager internazionale. Perché con Filosa lo stile cambierà? Gli inizi con Marchionne, la carriera, la pallanuoto e il sorriso. Filosa e i suoi dipendenti, ho l'azienda nel sangue. Filosa a Mirafiori inizia da Torino il tour del nuovo CEO tra le fabbriche di Stellantis.
Sembra, non è proprio del tutto vero.
Sembra Springsteen, va in tour.
Sì, però non è del tutto vero, nel senso che prima è stato in uno stabilimento in Francia, però quello viene messo un po'... qualcuno lo mette nei DT. Dopo essere passato nello stabilimento francese è venuto a Mirafiori. E vabbè, ok. Però.
Ma attenzione, Filosa, stia attento ai pretoriani di Tavares. Con questo monito ci lasciamo temporaneamente e poi riprenderemo l'argomento Filosa più avanti, perché dobbiamo cominciare ancora una volta spalancando.
Ovviamente, anche perché non ci si capisce più nulla.
Sì.
Cerchiamo, tentiamo di fare un po' di chiarezza.
Ci tocca spalancare ancora una volta il portone del pazzo mondo dei dazi, un mondo che ancora questa volta ci regala inesauribili emozioni, roba che neanche a Gardaland. Dazi all'Europa del 50% il venerdì, dazi all'Europa scomparsi il lunedì. È un po' come la vertigine del brucomela, sei su poi improvvisamente giù poi ritorni su. Mai stato sul brucomela?
No, mai stato.
Ma veramente? Neanche con i bambini?
No.
Non ne ha mai portati i bambini sul brucomela?
Non me lo ricordo, no, non mi sembra.
Ma che sconco i traumi sti bambini se non li porta sul brucomela? Dove li portava i bambini?
Sul trenino,
vabbè, dai, può andare anche il trenino, non c'è la stessa vertigine, ma va bene il trenino. Comunque si era partiti così in settimana e poi in un crescendo pirotecnico sono stati dichiarati illegali i dazi. E sì, come in ogni telefilm americano che si rispetti, si finisce per avvocati in tribunale.
Sì, in realtà... prima è arrivata la sentenza della Corte federale per il commercio di Manhattan, subito dopo la sentenza della Corte d'appello di Washington, che ha parzialmente sospeso gli effetti della sentenza della Corte di commercio di Manhattan. Quindi
è il fascino del legal thriller.
È veramente complessa, nel senso che la Corte federale per il commercio di Manhattan aveva sospeso tutti i provvedimenti contro Canada, Messico, Cina, Europa, diciamo quelli più clamorosi, compreso quelli concordati con la Cina, cioè frutto delle trattative che si erano chiuse con un accordo. Quindi sono rimasti in vigore i vecchi dazi contro la Cina, Trump, quelli decisi dal primo Trump e confermati da Biden, quelli sull'acciaio, quelli sull'auto e le componenti automobilistiche e quelle sull'alluminio. Tutti gli altri sono stati dalla Corte federale per il commercio, sono stati sospesi almeno per 2 settimane in attesa di un chiarimento con l'amministrazione. Subito dopo è arrivata la decisione della Corte d'Appello di Washington, che ha sospeso parzialmente la decisione della Corte del Commercio, e quindi la battaglia legale a questo punto è nel caos più assoluto. Quello che è certo è che l'amministrazione ovviamente non si fermerà, e quindi già oggi si fanno delle stime su quali possono essere i passi che l'amministrazione Trump potrà scegliere. Da una parte il Congresso, perché a detta di tutti il Congresso degli Stati Uniti non potrà non esprimersi all'interno di provvedimenti più organici con una vera e propria legge o con la ratifica di una legge sui dazi, e dall'altra ci sono ben 4 opzioni che l'amministrazione può mettere in campo per proseguire le guerre commerciali.
Una vicenda giudiziaria che in un crescendo pirotecnico rischia di diventare la Garlasco di Washington. Settimana prossima, probabilmente, a giudicare da come vanno le cose, cominceranno a dragare i fossi dietro la Casa Bianca per vedere se ci hanno buttato dentro i dazi originari alla Cina, quelli del 135%, ma intanto appunto restiamo nella dimensione del caos. Nel frattempo, a proposito di cose che c'erano e non ci sono più, Elon Musk ha detto addio al Doge. Doge è stato bello, però così non possiamo più andare avanti, finiremo per odiarci, non sei tu, sono io, restiamo comunque amici. Anzi, forse no, perché ha criticato severamente, com'era, il Big Beautiful Bill.
Il Big Beautiful Bill, la legge di bilancio famosa che è stata votata, ne parlavamo proprio la settimana scorsa, dal Congresso. Musk oggi dovrebbe lasciare formalmente, dopo 129 giorni, il famoso Doge, il Dipartimento per l'Efficienza Governativa. La tesi dell'amministrazione Trump, che viene suffragata dallo stesso Musk, è che l'incarico era comunque a scadenza e quindi che non ci sarebbe nessuna frattura o rottura, ma questa partenza è sicuramente significativa. Musk non ha parlato con Trump, ha solo passato, diciamo, le carte agli uffici, perché il vice capo di gabinetto dell'amministrazione, Stephen Miller, si è infuriato per l'annuncio che è stato dato dallo stesso Musk su X. E a questo punto non sappiamo che cosa succederà di questo scusate, delle attività del Doge, perché che ha cancellato quasi il 12% della forza lavoro federale, 260.000 persone, e ha tagliato di.
Vuole che metta un brano lungo, perché sento che c'ha il groppo in gola che non scende, che non sale.
No, è sempre la maledetta
primavera, come cantava Loretta Goggi. Che fretta c'era, maledetta
Primavera.
No, intanto sto citando alcune momenti, tra i momenti migliori del repertorio di Loretta Goggi, per farle riprendere fiato, per affinché il groppo possa scendere. È un groppo che si porta dietro dai tempi della sconfitta del socialismo, il capitalismo ha trionfato, le è venuto un groppo, e quel groppo sta lì, sì. Da sempre.
Non è proprio quello, ma è
anche quello, cioè su quello,
anche quello.
Altri groppi, eccetera.
Comunque, complessivamente,
posso chiudere col repertorio delle sorelle Goggi? In grado di riprendere, perfetto. Andiamo.
Complessivamente il Doge avrebbe fatto risparmiare solo 175 miliardi, le roboanti dichiarazioni iniziali confidavano nel raggiungere 2.000 miliardi di tagli alla spesa dell'amministrazione pubblica, e quindi da questo punto di vista un ennesimo flop abbastanza pesante per il patron della Tesla. Tra le ragioni per le quali Musk avrebbe lasciato il Doge, per prima c'è proprio Tesla, che ha anche nei dati pubblicati ieri ha visto calare le vendite in Europa del 49% dopo il crollo in Cina, e quindi il ritorno di Musk alla guida di Tesla viene considerato un elemento fondamentale. Il secondo fattore è senza dubbio appunto il contrasti con la legge di spesa decisa da Trump. Il terzo
è la goccia, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pensi,
potremmo chiamarla,
che bella così, metafora.
È l'intelligenza artificiale, o meglio il sostegno di Trump al fatto che OpenAI dovrebbe dare vita al più grande centro data center per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale negli Emirati Arabi Uniti. E su questo specifico progetto c'è lo scontro ancora più forte con Musk.
Mentre prova nuovamente a riprendere fiato, caro il mio professor Di Stefano, mi può rispondere anche con dei gesti. Le domando, ma si è messo d'accordo con la redazione affinché venga chiamato il professor Santoro o si è dimenticato? Perché l'avevo visto un po' distratto. No, vedo che infatti sto facendo dei gesti, vuol dire chiama!
Come tutte le volte. Io ti chiedo consigli su quando chiamarlo e tu mi dici che ne so.
Ho capito, non ho la sfera di cristallo, non sono un indovino.
E allora
mi fa vedere la scaletta e io non è che posso immaginare, vedendo se facesse la scaletta anche con i minutaggi, allora potrei azzardare minutaggio corretto, minutaggio scorretto.
Minutaggi, sai, bisognerebbe che io avessi davanti tutto il planning. Pubblicità.
Scusi, Elon Musk manda i razzi su Marte e lei non è in grado di farmi un minutaggio?
No,
capito perché Elon Musk e lei è lei?
Ah beh, questo è senza ombra di dubbio.
La Santini intanto è visibilmente scocciata perché c'ha un GR da portare avanti ed è lì con la cornetta in mano che fa la sua segretaria e chiama il professor Alessandro Santoro. Grazie Diana. Dicevamo, dove eravamo rimasti?
Siamo sempre sul tema appunto i quattro fattori di contrasto con di Musk. Eravamo rimasti al tema specifico relativo all'AI, in particolare al progetto di OpenAI. Il quarto e non ultimo elemento di contrasto è forse questo può essere sorprendente, sembrano essere le monete digitali, nel senso che l'eccesso di protagonismo della famiglia Trump sta creando dei problemi anche ad altri operatori. Come forse vi ricordate, Musk aveva lanciato un suo meme coin, che non è una vera e propria moneta digitale, ma comunque un prodotto che si chiamava Doge, che è stato letteralmente travolto le azioni portate avanti dalla famiglia Trump, di cui parleremo tra poco.
Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo il professor Santoro.
Ascoltiamo il professor Santoro con cui avevamo concordato di parlare sempre del tema del tax washing.
Professor Santoro, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi.
Allora sappia che lei oggi, le offro questo... immagine efficace, è un po' come Vix Vaporub sul petto di un professor Di Stefano visibilmente in difficoltà a causa di alcuni spasmi di natura bronchiale che ne hanno caratterizzato l'eloquio.
Sì, cercherò di fare del mio meglio e di dare la possibilità ad Andrea di riposarsi un attimo.
Ecco, lo faccia a lungo del suo meglio perché nel frattempo è uscito dallo studio, se n'è andato, probabilmente sta agonizzando in redazione e tra poco andrò a raccogliere notizie per la famiglia innanzitutto, ma anche per tutti quanti i nostri ascoltatori. Dicevamo, professor Santoro, di che cosa ci parla oggi?
Ma oggi, diversamente dalle ultime settimane in cui ci siamo molto concentrati su quello che succede all'estero, oggi volevo parlare brevemente in realtà di una piccola ma a mio avviso significativa iniziativa che in realtà c'è da qualche anno ma non ne abbiamo mai parlato e che io inserirei nella rubrica del tax washing in un certo senso. Tutti sappiamo cos'è il greenwashing, no? Il tentativo delle grandi imprese, specialmente di alcune, di affermare la loro perfetta coerenza e compatibilità con i principi della rivoluzione ambientale, diciamo così. Ecco, il tax washing ha una finalità simile, è dato da un insieme di operazioni che le grandi aziende mettono in atto, che sono essenzialmente operazioni di comunicazione, per invertire la narrazione, secondo loro ingiusta, che appunto le accusa spesso di pagare molte poche imposte. Ora, questa operazione ha avuto una tappa qualche giorno fa a Milano, perché è stato presentato un rapporto curato dall'Associazione Fiscalisti d'Impresa, affidato tecnicamente a UI, relativo a quella che viene chiamata la Total Tax Contribution. Sono interessanti le parole con cui è stato presentato questo rapporto, perché si dice contribuisce a dare una visione complessiva del contributo delle grandi aziende alla fiscalità e richiama l'attenzione degli stakeholders e degli osservatori su una visione che è troppo semplicistica, diciamo così, perché tutti guardano al cosiddetto tax rate, cioè la percentuale dei profitti che le imprese pagano in tassazione. Invece no, secondo questo rapporto non bisogna guardare a questo, cioè che cosa bisogna fare? Io poi tra l'altro ho anche chiesto una copia del rapporto, ma ahimè non l'ho ancora ricevuta. Quindi da quello che si può capire dalle ricostruzioni giornalistiche sono due gli elementi essenziali, entrambi interessanti. Il primo è che loro, anziché ragionare in termini relativi, quindi di aliquota effettiva, diciamo di quanta parte dei profitti vengono versati in imposte, il rapporto è presentato in termini assoluti, in termini cioè di flussi di cassa di imposte pagate, confrontando questi flussi di cassa nel tempo. Per esempio, una delle osservazioni che è stata fatta è che nel post-Covid è molto cresciuto il flusso di cassa delle imposte pagate dalle grandi imprese. Ovviamente questo non è che significhi molto, perché se c'è stata, come effettivamente c'è stata, una forte concentrazione dei consumi proprio presso le grandi imprese, anche per il cambiamento delle abitudini dei consumatori, è ovvio che ci sia un incremento dell'ammontare assoluto delle imposte. Tra l'altro, in periodo di inflazione questo è ancora più naturale, perché crescono i valori nominali. La seconda cosa ancora più interessante è che le grandi imprese, a quanto pare, ripeto, perché ricostruisco da quello che ho potuto leggere, hanno messo nei loro numeri, nella loro contribuzione fiscale, anche le tasse che versano ma per conto di altri, per esempio per conto dei dipendenti. Tutti i dipendenti sanno che il datore di lavoro fa la ritenuta alla fonte, diciamo così, e versa al fisco. Per carità, una funzione importantissima, fondamentale, ma che non è esclusiva delle grandi aziende, tutti i datori di lavoro fanno questa operazione. E l'operazione, devo dire, ha avuto una certa eco, perché l'ho vista ripresa da molti organi di stampa. Ecco, io credo che dobbiamo fare attenzione, molta attenzione a questo, perché comunque siamo dopo aver attraversato un lungo periodo nel quale si è creata una certa consapevolezza sulla, come posso dire, palese iniquità di certi livelli quasi nulli di tassazione delle grandi aziende, specialmente delle multinazionali, anche in questo campo siamo probabilmente in un momento in cui determinati interessi e determinati poteri rispondono, perché forse annusano un'area più favorevole, e quindi bisognerà fare molta attenzione ed essere capaci di rispondere a questo tipo di argomentazioni.
Nel frattempo voglio rassicurare la famiglia del professor Di Stefano: ha superato il momento di crisi, è tornato di nuovo qui tra noi.
Sono andato a prendere dell'acqua, banalmente. No, professore, due cose. Allora, uno, che per dovere di cronaca sottolineiamo che EY è Ernst Young, che è quella che ha realizzato lo studio, perché la sigla non necessariamente è conosciutissima. Ernst Young è una delle quattro big four della consulenza e della revisione contabile, che da sempre fanno un po' il bello e il cattivo tempo in quel settore. Il secondo elemento, che è considerare i flussi del sostituto d'imposta, sembra un po' come la questione dell'IVA con Trump.
Che senso?
Nel senso che mi dà l'impressione che ormai la linea è quella di confondere le idee, e quindi considerare quel flusso come un flusso fiscale sono soldi dei lavoratori.
Certo, sì, no, allora diciamo, è sicuramente vero che è molto importante il fatto che il fisco non debba andare a rincorrere le tasse dei lavoratori dipendenti, perché c'è il datore di lavoro che a sue spese, diciamo così, organizza il prelievo. Questa è sicuramente una funzione fondamentale. E però questa è una funzione che assolvono tutti i datori di lavoro e che probabilmente come tipo di costo incide molto di più sulle piccole imprese che non sulle grandi imprese, che hanno di per loro dei sistemi di contabilità e di gestione delle paghe, diciamo così, molto più sviluppati rispetto ai quali aggiungere la funzione, diciamo, di sostituto d'imposta ha un'incidenza relativa, mentre per una piccola impresa invece ce l'ha ed è importante, tant'è che molte piccole imprese le assunzioni non le fanno anche perché non vogliono gestire tutto ciò, tutto l'aspetto amministrativo contabile di questo. Quindi ripeto, è un piccolo segnale, però mi pareva interessante segnalarlo perché potrebbe essere, diciamo, il segnale appunto di una tendenza in crescita.
Professor Santoro, mi permetta di condurre in suo nome una piccola ma importante e significativa battaglia di trasparenza, e quindi mi rivolgo da questi microfoni agli amici di Ernst & Young dicendogli: mandategli quel cazzo di rapporto, perché lo sta aspettando. Se non glielo mandate, significa forse che avete qualcosa da nascondere. Troppo così?
Ma sì, tra l'altro io in passato avevo anche conosciuto delle persone che lavoravano lì e sono persone assolutamente...
Non vi siete lasciati bene se non le mandano il rapporto?
Quindi forse non hanno ricevuto il messaggio.
Forse no. È per questo che lo rinnoviamo da questi microfoni in modo ancora più vigoroso. Senta, professor Santoro, prima di salutarla volevo che condividesse con noi la prima nuova rubrica che lancio oggi per gli ascoltatori il professor Di Stefano. Una rubrica intitolata Quattro popoli con cui Napoleone non ha mai combattuto. Il primo.
Quattro popoli contro cui Napoleone
non ha mai combattuto.
I cinesi.
I cinesi, bene. Poi?
I mongoli.
I mongoli.
Gli indiani.
Gli indiani.
E direi i popoli africani.
I popoli africani. Scegliamone
mediamente,
uno. Scegliamone uno.
Tra quelli dell'Africa Australe.
Quelli dell'Africa Australe. Molto bene, questa era la rubrica Quattro popoli con cui Napoleone non ha mai combattuto. Le è piaciuta la rubrica, professor Santoro?
Moltissimo. Penso che gli ascoltatori
siano estasiati
per correggere e trovare un modo super in cui Napoleone è riuscito a combattere anche questi popoli. Vedremo, ma ve lo aspetto.
Perché alla fine la storia è come star sul treno, cioè un binario che ti porta dritto alla stazione. Invece, come dire, le nostre rubriche costituiscono uno scambio che fa scartare improvvisamente la locomotiva in una direzione imprevista e imprevedibile. Vabbè, la saluto.
Una citazione occulta, immagino.
Arrivederci, professor Santoro, grazie.
Arrivederci.
Buona giornata. Abbiamo 1:50, professor Di Stefano. Non pare brutto spendere quel 1:50 sul prossimo argomento? No, vabbè.
Sì, pare brutto, per cui potremmo fare solo un lancio evidenziando che la conferenza sulla Bitcoin 2025 è stata il teatro di nuovi annunci sull'investimento che faranno le pubbliche amministrazioni sui cosiddetti stablecoin, e questo ha rivoluzionato, ha fatto scoppiare le quotazioni del Bitcoin, che però ieri è già ridisceso immediatamente. Quindi grandi fluttuazioni, grandi annunci, li vediamo poi in apertura della seconda parte. Quello che ormai è evidente è che il tema conflitto di interessi continua a essere richiamato sulla stampa, ma l'amministrazione Trump sembra non curarsi di questo. Oggi è stata la volta del Financial Times, che ha in modo molto puntiglioso anche richiamando la necessità di un intervento della SEC, la Consob statunitense, come appunto in modo molto puntiglioso ha evidenziato quanto la famiglia Trump, attraverso le sue società e gli interessi dei figli, stia lavorando e annunciando operazioni su Bitcoin.
Ripartiamo proprio da qui, dallo oscuro ma anche scintillante mondo delle criptovalute. Oscuro perché oscuro, scintillante perché la grande fiera delle cripto, di cui parleremo tra poco, si è svolta niente proprio di meno che a Las Vegas, ma ne approfitto anche per lanciare il a tema, il quiz odierno del giorno delle locuste, un quiz, consentitemi di dirlo, di una facilità disarmante, quasi imbarazzante, quello che vogliamo sapere è il nome della criptovaluta lanciata dagli Oasis. Ripeto, quiz odierno del giorno locuste, la criptovaluta lanciata dagli Oasis. Omar Caniello dall'altra parte del vetro si gratta il sopracciglio e dice: ma chissà, va a saperla. Ma ricordiamo che anche i nostri redattori hanno la facoltà di rispondere al quiz nel corso del giornale radio che andrà in onda tra poco, altrimenti ci risentiamo per la seconda parte del giornale locuste. Le 8:39, torniamo in studio con una bella, bellissima notizia, perché dopo il cooling break il professor Ridi Stefano rientra visibilmente rinfrancato, polmoni aperti, respira come respirerebbe lo Yeti sulle cime himalayane, molto bene. E quindi possiamo affrontare con fiducia questa seconda parte del giorno delle locuste, che comincia a tema con Don't Look Back in Anger, naturalmente Oasis. Le capita mai di look in anger, prof?
No.
Vabbè, capita a tutti, cioè avrei potuto fare così, la mia vita sarebbe andata in questo modo invece che in quell'altro. Rimpianti, sì. Rimorsi.
Sì.
Possibilità.
Possibilità, ecco, quello magari sì.
Quello sì, possibilità. Dicevamo, rientravamo a tema con gli Oasis, che erano protagonisti del quiz odierno del giorno delle locuste. Quello che volevamo sapere era il nome della criptovaluta lanciata proprio dai fratelli Gallagher. Sono arrivate diverse risposte fantasiose, ma anche molte le risposte esatte. Partiamo dalle fantasiose.
Il Wonderwallaro.
Il Wonderwallaro.
Sì, Wondercoin.
Wondercoin.
Oppure ancora...
Che uno, quando è arrivato a fare Wondercoin, poteva fare un passaggio in più. Era lì.
Wondercoin.
Wonder. Perché?
Non lo so. Diciamo che le uniche due corrette sono Bitcoin di Sebastian e di Massimo, che sono i primi e anche gli unici che hanno azzeccato.
Però mi ha smorzato un po' l'emozione, cioè l'ha detta così, ha rivelato la risposta esatta in modo un po' burocratico, senza passione, senza anima, senza enfasi.
La malattia odierna.
Hai la malattia odierna. Ma avevo detto che era rientrato rinfrancato.
Era rinfrancato.
Ma psicologicamente ancora schiacciato dal peso della malattia odierna. A proposito di Oasis, saranno tra i principali protagonisti della festa di Radio Popolare che ci sarà il 6, il 7 e l'8 giugno all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Si riuniranno per l'occasione, eseguiranno pezzi come questo. Poi non è vero, ma intanto la gente viene, prende il biglietto, poi si lamenta, ma tanto si lamenta comunque alla fine la gente. Quindi l'importante è attrarla dentro allo spazio, poi si divertono perché ci sono tante altre cose belle, ci sono anche gli Oasis. Ma torniamo a Las Vegas, in mezzo allo scintillio del Caesar Palace e dintorni, dove un tempo si esibivano Don King, Mike Tyson, i grandi pugili, adesso si esibiscono i protagonisti dei pesi massimi dei Bitcoin.
Sì, soprattutto si sono esibiti Eric e Donald Trump Jr., che hanno guidato un pezzo di un'intera conferenza il cui ticket d'ingresso costava $21,000 solo per partecipare alla conferenza.
E lamentatevi del prezzo del biglietto di All You Need Is Pop.
Esatto. E, dove in particolare Eric Trump ha sottolineato che la finanza tradizionale è ormai morta e che il sistema che propone il mondo delle cripto è meno costoso, più veloce, più sicuro e soprattutto più trasparente, e molte delle grandi banche probabilmente diventeranno estinte, così ha dichiarato Eric Trump.
Ecco, io pensavo che Eric Trump fosse il figlio minore, quello che sembra il cugino disagiato della famiglia Adams, e invece no, è un altro, no. Eric Trump, mentre invece Donald Trump Jr. è proprio lui, era quello che aveva mitragliato le papere nella laguna di Venezia.
Esatto.
E che era stato c'era stato quel pietoso tentativo di copertura del ministro Pichetto Fratin, che aveva detto deve essersi trattato di un sosia, non era lui.
Comunque la sostanza è che entrambi hanno preconizzato che il valore del Bitcoin raggiungerà i $170,000 entro un anno. Non è stata una profezia per il momento, in questo istante, particolarmente favorevole, perché ieri c'è stata una ondata di vendite, evidentemente post gli annunci della conferenza, e quindi il valore del Bitcoin è sceso intorno ai $107,000, che è comunque tantissimo, ma distante dal record assoluto segnato proprio alla fine della scorsa settimana. Quello che ci interessa è che è confermato che World Liberty Financial, che è una delle aziende della famiglia, dovrebbe arrivare a breve all'emissione della stablecoin, che è chiamata USD1. Mentre la Trump Media and Technology Group, che possiede tra l'altro la piattaforma il Social Truth, ha raccolto $2,5 miliardi acquistando Bitcoin, ed Eric Trump sta per mandare pubblico, cioè per trasformare in vera e propria offerta pubblica American Bitcoin, una crypto mining company, cioè un'azienda che dovrebbe minare cripto. Quindi il panorama si chiude poi con la famosa meme coin Trump, che è invece è stata lanciata da Donald Trump Jr. e che, come dicevamo la settimana scorsa, ha raccolto centinaia di milioni di dollari di investitori, anche investitori cinesi.
Ha usato la parola panorama e mi aggancio proprio alla questione del panorama, perché sono molto affascinato dalla contesa legale che Amedeo Minghi ha in questo momento con un circolo sportivo che sta davanti a casa sua, che gli ostruisce il panorama con un pallone pressostatico, e quindi si è rivolto all'autorità giudiziaria e adesso sono arrivati addirittura al ricorso al TAR, perché dice Amedeo Minghi: e io non vedo più il panorama che avevo davanti, per colpa di quel pallone
aerostatico.
Lei sta con il diritto di Amedeo Minghi ad avere il panorama o con il diritto del circolo sportivo, diciamo, a dirigere il pallone aerostatico?
Ma no, io starei con Amedeo Minghi, perché il panorama è importante.
È molto importante nella vita.
Chiudiamo
anche
il capitolo.
Già, mi ha tagliato via bruscamente l'argomento.
No, perché ho paura che mi torni la tosse.
Ah, prego, proceda.
Chiudiamo il capitolo relativo alle criptovalute con un annuncio che è passato molto sotto silenzio nei media europei. Il Dipartimento del Lavoro statunitense ha praticamente ritirato, cancellato una linea guida che era stata pubblicata nel 2022 per i gestori dei fondi pensione e anche dei piani pensionistici. Nel 2022 venivano invitati i gestori ad avere estrema cura nel eventuali investimenti in criptovalute. E invece questa linea guida è stata cancellata, un ulteriore segnale della manovra ampissima di cui parla sempre il Financial Times, del conflitto di interessi tra la famiglia Trump e le scelte dell'amministrazione relative proprio al tema delle cripto.
Possiamo chiusare in modo colto?
Sì, certo.
Diciamo che siamo di fronte a un conflitto di interesse grande come l'hotel Ritz, parafrasando Francis Scott Fitzgerald.
Assolutamente sì, eh? Mi sembra di grande livello, sì.
Grande livello, sì. Molto
paragone
bene.
Paragone molto applicato.
Ma guarda, a me verrebbe da dire di grande livello, come... Vabbè, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti in alto perché avevamo raggiunto un grande livello.
Sì, no,
non possiamo fare altro che scendere adesso.
Non possiamo non dare conto del fatto che ieri c'è stata una visita, o meglio una convocazione alla Casa Bianca del presidente della Fed Powell.
Questa roba è bella perché per la prima volta forse nella storia lei e la Fed avete la stessa visione cupa del futuro. Vedete tutte e due la stagflazione.
No, non è che per la prima volta, è un dato oggettivo.
Siete già andati d'accordo in passato, lei e la Fed?
Sì. Per esempio la Fed di Ben Bernanke faceva delle analisi estremamente puntuali, essendo tra l'altro lui un studioso della crisi del 29, quindi aveva molto ben presente cosa devono fare le banche centrali per evitare le bolle finanziarie. In questo caso, più che una visione condivisa, è la cronaca di ieri abbastanza curiosa, perché Powell, interrogato sul fatto che si trovava alla Casa Bianca, ha tenuto a sottolineare che era stato convocato da Trump, non che lui c'era andato di sua volontà, ma era stato convocato da Trump, che l'ha ovviamente invitato nuovamente a cambiare le politiche sui tassi. E Powell, uscendo, essendo evidentemente molto coriaceo, ma questo l'avevamo già capito, ha detto che la Fed non si farà condurre da altro che non dai numeri sull'andamento dell'economia americana.
Ecco, Powell è lo stesso che non più tardi qualche giorno fa ha invitato caldamente gli studenti di Harvard a resistere, lotta dura senza paura. Sembrava l'avvocata di Sempio, Powell, sulla questione di Harvard e del controllo delle università. Abbiamo ancora 6 minuti e 40, glielo dico perché non voglio perdere per nessuna ragione al mondo
Filosa.
Tutto, ma proprio tutto su Filosa. Però prima ci sono gli utili record di Nvidia.
Sì, perché ha sorpreso tutti la capacità di Nvidia di resistere ai dazi di Trump, ai veri e propri bandi sulla vendita dei chip. Risultati migliori del previsto nel primo trimestre, con ricavi record per 44 miliardi di dollari, in rialzo del 69%. I profitti sono aumentati del 26% a 18,8 miliardi di dollari. L'aspetto positivo è sicuramente legato all'espansione della domanda per i sistemi che combinano i microprocessori, che sono più potenti, e quindi quelli che risolvono problemi tecnici per i fornitori come Foxconn e Dell. Nvidia ha anche ampliato la sua clientela cercando appunto di arginare gli effetti sulle vicende cinesi in paesi come Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. In questo primo trimestre comunque non ha potuto esportare 2,5 miliardi di chip in Cina, è previsto che il secondo trimestre dell'anno fiscale anche ci saranno degli effetti sul fatturato che sarà leggermente inferiore alle stime, sempre per il divieto di vendita di chip alla Cina.
Intanto, prima di tutto, ma proprio tutto, oppure quasi tutto, comunque ci proviamo sulla nuova AD di Stellantis. Riprendo proprio per un attimo la vecchia rubrica somiglianze, perché c'è una foto nella home page di Repubblica in cui il Nobel per la fisica Parisi assomiglia molto a Giuntoli, il direttore sportivo della Juve. E me ne sono accorto perché mi sembrava Giuntoli, ma parlava di come la fisica cambia il mondo. Ho detto, hai capito Giuntoli? Invece no, era il Nobel per la fisica Parisi. Questa era la rubrica somiglianze. Ma dicevamo, c'è un nuovo AD.
C'è un nuovo AD.
Si chiama Filosa.
Si chiama Antonio Filosa, è di origine napoletane. La sua formazione e crescita è però stata a Ostuni, perché il padre lavorava in un'azienda nella zona del Brindisino, e quindi a Ostuni lui ha frequentato anche le scuole e ha conseguito la maturità scientifica al liceo Pepe Calamo di Ostuni.
Pepe Calamo?
Sì, Pepe Calamo di Ostuni. La leggenda vuole che lui fosse già in quel momento considerato un genio in matematica. Dopo gli studi superiori a Ostuni, Filosa è venuto a Milano, dove si è laureato in ingegneria al Politecnico, e poi, come da cronache riprese da tutti i giornali, è entrato nel gruppo Fiat nel 1999 come stagista, dove ha ricoperto diversi ruoli all'interno del gruppo, soprattutto in America Latina, dove nel 2018 è diventato il capo di Fiat Chrysler nella regione, e successivamente ha ricoperto il ruolo di vero e proprio Chief Operating Officer di Stellantis per il Sud America. Quindi diciamo una forte in quella affermazione che tu richiamavi, di essere napoletano ma con un approccio globale, evidentemente conta questa esperienza sudamericana.
Un po' come McTominay, napoletano ma con un approccio globale. No, io come so ho un grosso deficit di attenzione e quindi ho perso immediatamente interesse per il nuovo AD di Stellantis non appena lei ha pronunciato il nome del liceo classico Pepe Calamo, perché mi sono domandato, ma chi è Pepe Calamo? Allora, mentre lei parlava, sono andato a cercare compulsivamente chi fosse, e lì il mistero, perché non c'è traccia di Pepe Calamo. E uno si domanda, ma come? Si intitola un liceo a uno che non sa chi è, che cosa abbia fatto? E poi, però ecco, una traccia.
Il sito del liceo c'è.
Infatti, una traccia, l'unica traccia, sta proprio nel sito del liceo, perché Antonio Calamo, detto Pepe, nel 1894 fondò a sue spese il liceo, hai capito? È il mecenate di Ostuni. Ostuni, che tra l'altro è stato fondamentale anche per la mia formazione culturale, perché ero andato da bambino nel locale Villaggio Valtour e lì avevo imparato l'arte dell'intrattenimento. Quindi condivido una cosa con Filosa. Abbiamo un minuto e 50.
Abbiamo un minuto e 50. Direi che dovremmo chiudere con una rassegna velocissima sul cosiddetto risico bancario, perché BPER, la banca dell'Emilia-Romagna, ha ottenuto il via libera della BCE all'offerta pubblica di scambio sulla Popolare di Sondrio. Oggi ci sarà il consiglio d'amministrazione di Mediobanca, che convocherà l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno l'operazione di aggregazione con la controllata di Generali, appunto Generali Banca Generali, e sempre in questi giorni ci si aspettano ormai degli passi ultimativi, decisivi sulla vicenda Unicredit Banco Popolare, dopo che sostanzialmente l'amministratore delegato Orsel ha detto che se rimangono in vita i paletti fissati dalla Golden Share, potrebbe anche ritirare l'offerta pubblica di scambio sull'istituto milanese.
Purtroppo il tempo è tiranno e non abbiamo fatto in tempo a proporvi la seconda nuova rubrica di oggi, la teniamo magari per la prossima settimana. Peccato, perché era molto bella, perché è una rubrica che si intitola Due imitazioni fatte male ma non troppo male di Adriano Celentano. Ve la proponiamo la prossima settimana, tra 7 giorni.
Sì, sì.
Si prepara, quindi?
Sì.
Se lo facciamo bene.
Preparo. L'imitazione di Celentano la vedo dura, però cercherò di preparare.
No, ma sono due imitazioni fatte male, ma non troppo male, di Adriano Celentano.
Anche fatte male faccio fatica.
Vabbè, abbiamo 7 giorni per prepararla.
Esatto, sì, va bene.
Arrivederci intanto.
Arrivederci.